Da Antonio Bolzani un cordiale saluto a voi tutti e a voi tutti e benvenuti alla terza parte di Mille Voci, una terza parte che avrà un ospite. Dagli applausi, dai moltissimi balconi delle case della Svizzera italiana durante la pandemia, ad un presente nel quale forse dico, ci si è un po' dimenticati di loro. Guardando ad un futuro che ci dice che di loro ci sarà bisogno, molto bisogno, sempre più bisogno. Nella puntata di oggi parliamo delle infermiere e degli infermieri, di quanto, come e perché sono cambiati dopo quel passato contrassegnato di ondate e di cliniche e di ospedali, con un'infinità di pazienti che dovevano essere accolti e curati da un virus che ci aveva cambiato la vita e le abitudini. E poi ancora di un presente fatto di lavoro, di relazioni umane, di cambiamenti, di esigenze, di richieste, di aspettative e di impegno quotidiano a stretto contatto con molte persone bisognose di attenzione. La nostra ospite è Annette Bigger, responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale. Un ospite che abbiamo sentito spesso durante le fasi calde della pandemia e che oggi con più tranquillità è qui in studio con noi a Comano. Buongiorno e benvenuta signora Bigger.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere qui con noi, per condividere quello che è il suo percorso, diciamo così, di vita personale ma soprattutto professionale. E le chiedo subito quando ha scoperto l'interesse, o forse è più corretto parlare di passione o addirittura di vocazione, per la professione che oggi svolge.
Allora, devo dire che sono cresciuta vicino all'ambiente sanitario ospedaliero perché con la mamma infermiera e il papà chirurgo chiaramente si comincia a vivere questa cosa molto presto, e mi ricordo ancora i tempi quando mio papà doveva andare a fare la visita in ospedale magari il fine settimana, portava me e mio fratello e mi lasciava in compagnia delle infermiere. Ai quei tempi questa cosa si poteva fare, oggi penso che sia più difficile, però ai tempi mi trovavo proprio bene in quell'ambiente familiare, caloroso. E quindi, diciamo così, un impatto fin da bambina di questi ambienti un po' particolari, diciamo così. E poi col tempo, dopo il liceo, ho detto mi piace comunque stare con gli altri, quindi vivere le persone, e ho studiato un anno psicologia a Zurigo. Dopodiché mi sono accorta che magari ho bisogno di più pratica subito, di più vicinanza alle persone fin da subito, e quindi è lì che è avvenuto questo cambio di direzione e ho detto voglio andare a fare l'infermiera. E poi è durante la professione, cioè durante gli stage pratici, perché ci sono gli stage pratici in questa formazione, che ho cominciato a vivere il paziente, e lì ho capito che una persona può fare la differenza. E ho detto, come una persona può fare la differenza, chissà questa professione come può fare la differenza nella società, nella popolazione. E quindi mi ha spinto questo interesse fino a dove mi trovo oggi. Quindi l'interesse nel migliorare le cure al paziente mi ha spinto alla posizione dove sono adesso. Quindi questo è rimasto sempre la mia base e lo è ancora adesso.
Ha fatto carriera però, perché poi è arrivata ai vertici.
Sì, i vertici possiamo chiamarli così, ma io mi sento molto alla base per sostenere l'infermiera.
Annette Bigger, lei prima ha detto mi piaceva e soprattutto mi è interessato vivere il paziente. Io aggiungo vivere con il paziente.
Sì, assolutamente.
Non soltanto il paziente, ma anche con. E spesso il con è lì che si fa la differenza.
È strategico, nel senso che noi passiamo molto tempo con il paziente. Questo è corretto, perché siamo la professione, diciamo così, che lavora 8 ore e mezzo. Noi, i nostri turni durano 8 ore e mezzo, e quelle 8 ore e mezzo le passiamo con il paziente. Quindi è differente da altre professioni che magari arrivano dal paziente per una consulenza o capire come sta andando e poi se ne vanno. Noi invece passiamo le giornate con i pazienti, quindi in tutti i loro momenti più facili o anche più felici, ma anche i momenti soprattutto più difficili.
Certo. Senta, a scuola Annette Bigger che allieva è stata? Disciplinata, studiosa, applicata? un po' distratta, ma amava la compagnia, amava divertirsi con i compagni e le compagne?
Ma sono sempre stata più la persona socievole, diciamo così, che non ho mai avuto difficoltà di interazione con i compagni, ma anche con i colleghi. Quindi questo è stato un punto che mi ha sempre aiutato in tutto il mio percorso. Questo ne sono molto felice. Per quello che riguarda la formazione, devo dire che fino al liceo è un po' un buco nero per me. Non so perché, non mi ricordo più molto di quella fase lì, diciamo così. Per me è più cominciata un po' dopo, dove potevo più scegliere quale sarebbe stata la mia direzione e scegliere cosa fare. Quindi diciamo così, dopo il liceo, dopo l'università, quando ho cominciato la scuola infermieri, ecco lì devo dire che è ben presente cosa ho fatto e perché l'ho fatto.
Ha studiato anche psicologia, ha detto prima.
Sì, ho fatto un anno di psicologia all'Università di Zurigo, che è stato un anno molto ricco e importante per me perché
ha aperto molti mondi.
Ha aperto un mondo immenso anche su tutte le teorie che stanno alla base anche delle relazioni, perché questo per me poi è stato anche importante per la mia professione. E quindi sicuramente un lavoro molto interessante, che però mi mancava un po' di pratica, ecco, diciamo così.
E quindi più che lo studio si è data alla pratica.
È una combinazione interessante,
certo,
questa,
però la pratica, no? Necessita anche di una formazione.
Assolutamente.
Teorica e questa, di solide basi.
E questa è la parte interessante che mi è piaciuta della formazione infermieristica, perché è proprio questo: avere la teoria, anche la parte scientifica, e poi poterla subito mettere in pratica con degli stage. Quindi vivere questa parte teorica poi in modo pratico.
E molto rapidamente.
E molto rapidamente, sì.
Senta, Annette Bigger oggi lavora a tempo pieno per
sì.
L'ente ospedaliero cantonale, quindi 100%. Il suo compito di responsabile dell'area infermieristica, appunto, dell'ente ospedaliero cantonale, è più gestionale ed amministrativo, oppure si occupa ancora dei pazienti e delle cure?
Allora, ahimè, non posso più occuparmi dei pazienti, anche se è una parte che ogni giorno mi manca un pochettino, ma penso che sia corretto così, perché quando questa parte non manca più, non si lavora più in quell'ottica. Quindi accetto questa mancanza e devo dire che il mio ruolo lo vedo più nel poter permettere agli infermieri che adesso lavorano al letto del paziente di poter lavorare bene. Quindi il mio
mette in condizione gli altri di
esattamente, quindi creare le condizioni, non solo le condizioni lavorative del contesto, ma anche la parte più scientifica, anche la parte di dire come faccio a curare meglio il paziente. Quindi è un mondo molto vasto che insieme a un team di collaboratori che lavorano in stretto contatto con me, sono 8 persone che si occupano più di ricerca, clinica e dati, mi aiutano a fare questa parte in modo così largo, perché alla fine abbiamo 2800 infermieri
solamente all'ente.
Solo all'ente ospedaliero cantonale, e quindi diciamo sono molte persone, ma attenzione, non è solo un numero, ma sono delle singole.
Certo, ci
persone.
Sono persone singole. Posso dire, facendo un po' una battuta, che è diventata lei un po' paziente, nel senso che è paziente nel dover gestire tutte le collaboratrici, tutti i collaboratori. Si diventa pazienti.
Sì, nel senso che
caratterialmente, insomma, bisogna essere aperti, capaci, avere una capacità di ascolto, avere una certa empatia, avere un po' di buonsenso, saper mediare.
Diciamo che dal 2019, quando ho preso questo ruolo, sono sicuramente cresciuta molto in questi ambiti, e però penso che sta arrivando bene questa modalità di dire io cerco di essere di supporto, poi chiaramente bisogna prendere delle decisioni perché poi permettano poi di lavorare bene, questo è chiaro.
Soprattutto
però
in una struttura diciamo molto grande che necessita di una organizzazione molto capillare e soprattutto funzionante e funzionale per tutte e per tutti.
Esattamente.
Lei riesce a conciliare bene l'attività lavorativa con il ruolo di mamma e di moglie? Ha una bimba?
Sì.
Di 2 anni?
Sì, ho una bimba di 2 anni, Carlotta, che è una meraviglia. Sono molto fiera di lei, e sicuramente soprattutto il primo anno, chi ha bambini lo sa, il primo anno è stato molto intenso, soprattutto per conciliare il lavoro e la vita privata, perché tutte e due richiedevano un 100%, diciamo così. Quindi è stato comunque una sfida per me suddividere queste responsabilità, perché per tutti e due i ruoli mi sento veramente molto responsabile, e sono molto contenta di avere a casa un compagno che mi sostiene veramente molto in questo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile, di avere comunque un contesto che mi permetta di fare questo. Adesso
un contesto anche lavorativo, perché è sempre più importante che tutte le, diciamo così, le grandi aziende, anche quelle pubbliche, mettano in condizione i collaboratori e le collaboratrici di poter dividere il tempo fra il tempo di lavoro, il tempo professionale e il tempo per stare con i figli.
Grazie per toccare questa tematica, perché anche questa fase mia di diventare mamma mi ha fatto crescere anche in questo ambito, nel senso che per me è più facile ora capire, anche ormai nei 2800 collaboratori che abbiamo tante donne, giustamente, non ormai ma bene, però questo chiaramente implica anche per la nostra azienda dover trovare, e vogliamo trovare, delle soluzioni per semplificare la presa a carico sia a livello familiare che lavorativa, perché noi abbiamo bisogno di infermieri, però loro hanno bisogno comunque di poter conciliare anche la vita privata e la vita familiare.
E funziona al dente ospedaliero cantonale questa, diciamo così, questa organizzazione?
Allora,
lavoro, casa, famiglia.
Funziona, ma io penso che dobbiamo, soprattutto nei prossimi anni, dobbiamo lavorarci.
È un cantiere sempre aperto.
Sì, ma anche perché non possiamo permetterci di perdere gli infermieri che giustamente vogliono avere una famiglia e che però vogliono continuare a lavorare. Quindi dobbiamo trovare un modo per integrare queste due cose più facilmente. Solo che il nostro lavoro, anche la turnistica che abbiamo, e ahimè questa sarà... è un dato di fatto che probabilmente non possiamo lasciare via, questo chiaramente ha un impatto importante.
Poi ci torniamo sulla turnistica, sulle ore di lavoro che sono richieste, sul fatto che magari qualcuno può essere un po' scoraggiato e può allontanarsi dalla professione di infermiere e di infermiere. Annette Bigger, quanto è importante per lei la relazione umana e lo stare con gli altri? È una donna molto solare, mi sembra, ci conosciamo da poco, ma mi sembra molto aperta e molto solare, e questo è già un buon punto di partenza.
Grazie per il complimento, che lo vedo proprio come un complimento, ma è alla base di tutto lo stare con gli altri nella nostra professione. Lo è quando si sta con il paziente, perché bisogna voler stare con il paziente, perché sennò anche l'approccio fa veramente la differenza. Per me è fondamentale nel mio lavoro, perché al momento, quando ho dovuto riflettere cosa faccio come capo area, io relaziono tutto il giorno, nel senso che per me è importantissimo tenere comunque delle buone relazioni sia con le direzioni degli ospedali, ma anche con gli infermieri, quindi di farmi vedere il più possibile in giro per i reparti, per gli ospedali, per dare anche una faccia a questa Annette Bigger, che non è un capo area al vertice da qualche parte, ma è lì per sostenere proprio gli infermieri. E io voglio essere rappresentativa di questa professione anche, per esempio, nel gremio della direzione generale dove faccio parte, per portare anche le esigenze della nostra professione. Quindi questo lo posso solo fare stando con gli altri, quindi stando alla base, stando anche con gli infermieri, per capire quali sono le problematiche e quali sono anche le sfide future, perché ecco, ci sono delle sfide future. Che dobbiamo affrontare e queste sono importanti da portare fino ai vertici, come abbiamo detto prima.
Posso dire, avendolo conosciuto e intervistato qui in un incontro a Mille Voci qualche mese fa, che il vostro direttore attuale, Glauco Martinetti, una persona mi sembra aperta e che sa ascoltare anche le esigenze delle infermiere e degli infermieri, e questo credo che sia positivo per un capo, per un direttore come Glauco Martinetti, che sia vicino anche a quelle che sono le vostre richieste.
Assolutamente, questo sono molto contenta di questo, perché ci rendiamo conto che alla fine in un ospedale medici e infermieri sono coloro che curano i pazienti, quindi dobbiamo veramente fare attenzione a queste due categorie professionali, senza tralasciare chiaramente le altre, perché senza le altre, come gli amministrativi, l'economia domestica, la cucina, senza quelli anche...
È una macchina enorme.
Tutti
hanno il loro ruolo importante.
Esattamente, però... devo dire che in questi anni, guardando un po' al futuro, dobbiamo veramente fare ancora più attenzione, magari di prima, a quello che è infermieristico e quello che sono i medici, perché ci stiamo accorgendo che avremo bisogno di più di questo personale, perché i pazienti aumentano, la complessità aumenta, quindi
le persone invecchiano sempre di più, l'età media tende a aumentare, quindi le cure e soprattutto il bisogno di avere un personale infermieristico all'altezza, capace e preparato è imprescindibile, insomma,
è essenziale.
Sì. Non se ne può fare a meno. Allora, noi Annette Bigger l'abbiamo conosciuta conosciuta soprattutto durante le fasi più critiche e più drammatiche della pandemia, con le diverse ondate che si sono susseguite, lo sapete benissimo cosa è successo, e l'abbiamo conosciuta noi in redazione chiamandola il giorno prima: domani facciamo la trasmissione, lei può 10 minuti, ci racconta come vanno le cose in corsia, come vanno le cose negli ospedali, riuscite a reggere, ce la fate? Allora io le chiedo cosa ricorda di quelle settimane, di quei mesi in cui negli ospedali e nelle cliniche, confrontati con grandi numeri di ammalati e di ammalate, si lavorava duramente per cercare di curare e di guarire i pazienti. Spesso si diceva: speriamo che ce la facciano loro stessi, gli infermieri, a reggere, a tenere i ritmi.
Sì, è stato un periodo molto intenso, nel senso che io sono entrata nel ruolo a quasi fine 2019 e lo sappiamo che inizio 2020 è
3 anni fa.
Esattamente, è partita questa pandemia, diciamo così. E devo dire che all'inizio è stata molto dura per me, perché ma per tutti penso in quel momento, perché è stato un momento dove dovevamo riorientarci, e questo momento di riorientamento ha richiesto fiducia e collaborazione, molta fiducia nelle persone. Questo è una cosa eccezionale ed è interessante lavorare in questi momenti eccezionali, perché richiedono delle competenze che normalmente magari possono venire lasciate un po' da parte o non sono così fondamentali. Quindi è stata, diciamo così, un esercizio per tutti quanti.
Uno stress test.
Uno stress.
Come si usa a dire nel gergo,
si usa,
diciamo,
molto
così tecnico.
Esattamente. E questo stress test ci ha messo un po' alla prova, diciamo così. Io, se penso al mio vissuto in quel periodo, devo dire che c'è stata all'inizio anche disperazione, paura, perché sia per i pazienti ma anche per i miei infermieri.
Per chiunque.
Perché non avevamo abbastanza mascherine, non avevamo mezzi con i quali proteggerci, non sapevamo cosa facesse questo virus.
E soprattutto non avevamo delle risposte chiare a quello che stava succedendo, inevitabilmente.
Esattamente. Quindi tutta questa situazione sicuramente all'inizio è stata molto dura da quel punto di vista lì. Siamo riusciti, devo dire, malgrado tutto, a livello IOC, sia medici, infermieri, ma tutto il contesto, perché tutti erano coinvolti, a veramente impostare, grazie anche al multisito, penso, perché avendo diversi ospedali, penso che questo ci abbia aiutato molto anche per riuscire ad organizzarci all'interno delle OC per poter prendere a carico tutti questi pazienti. E qui le singole persone hanno fatto la differenza, perché
i pazienti, aggiungo anche le famiglie dei pazienti.
Sì, anche se
perché
appunto
non c'è solo il paziente, c'era anche la famiglia, bisognava spiegare.
Esattamente. E lì sarebbe stato bello anche avere più tempo per spiegare ai familiari tutto quello che stava succedendo, però ecco, il tempo lì spesso mancava, diciamo. È stato veramente un periodo non facile. Alla fine però devo dire che la sensazione che mi rimane di più di questi anni è la gratitudine. È interessante come questa è una sensazione di gratitudine verso ogni collaboratore, perché alla fine il singolo ha fatto la differenza in quel momento. Noi abbiamo dovuto chiedere a tanti collaboratori di non rientrare a casa, magari di soprattutto il personale frontaliero, di restare in Ticino, quindi proprio anche un sacrificio a livello personale per il lavoro, per i pazienti. E questo devo dire che è stata una cosa unica, una cosa che sono felice di aver vissuto, che ogni tanto dobbiamo ricordare, perché è stata una cosa veramente unica, e la disponibilità è impressionante.
Ecco, la paura era rivolta ad un sistema ospedaliero che si pensava non potesse reggere una situazione così grave, così difficile, con così tanti pazienti. La pandemia è forse allora stata la svolta per un diverso approccio con il suo e con il vostro lavoro. Concretamente però cos'è cambiato, e soprattutto anche quanto sono stati importanti per voi gli applausi che giungevano dagli stessi pazienti nelle corsie, ma poi anche dai balconi delle case? C'era un momento in cui la popolazione vi era molto vicina, voi stavate cambiando il modo di lavorare, e oggi a 3 anni, poco meno di 3 anni da quel periodo, cosa è rimasto?
Sì, allora devo dire che
È tutto finito o c'è ancora qualcosa che vive di quel momento tragico, ricordiamolo?
Ma devo dire che quello è stato un momento molto intenso per tutti, dove gli applausi sicuramente erano necessari perché stavamo dando di più di quello che normalmente si dà. Ciascuno di noi stava veramente impegnando se stesso in quello che stava facendo. Quindi lì gli applausi penso che ci hanno aiutato in questo senso qua. Adesso la fase più difficile però è arrivata dopo la pandemia. Perché cosa è successo? Noi abbiamo dato tutto noi stessi per quello che stava succedendo. Dopodiché c'è stata questa fase che continuava a protrarsi, perché alla fine, all'inizio si pensava sì, una pandemia dura 3-4 mesi, poi ne usciamo vincenti, no? E invece poi ci siamo accorti che questa sarebbe stata una cosa piuttosto lunga, anzi adesso è durata 3 anni e non ne siamo ancora fuori.
No.
E quindi questo ha creato un'altra fase, dove la prima fase era quella di adrenalina, di diamo tutti noi stessi, ci siamo, facciamo quello che possiamo. È arrivata la fase un po' della stanchezza, dove adesso ho dato tutto me stesso.
Del logorio psichico e fisico.
Esattamente. E quindi adesso la presa a carico di questa situazione, devo dire, è veramente una sfida. Sia per la singola persona che lavora come infermiere, dove si accorge, sì, mi hanno visto, ci hanno visibilità durante la prima fase della pandemia, adesso però sembra che tornate dove eravate prima e la cosa va avanti lo stesso.
E fate il lavoro in silenzio senza magari dirci che dobbiamo mettere la mascherina quando entriamo in un ospedale, in una clinica, perché facciamo come vogliamo noi.
Esattamente, qui chiaramente ogni tanto ci accorgiamo che viviamo un po' delle situazioni quasi un po' diverse, nel senso che nella popolazione in giro noi viviamo quasi come prima della pandemia, quasi, perché penso che qualcosa è rimasto. Ma in ospedale dobbiamo ricordarci che abbiamo delle persone fragili, abbiamo delle persone dove anche incontrare il Covid può essere molto molto grave, e quindi lì stiamo ancora cercando di sensibilizzare le persone a tenere la mascherina, perché è fondamentale non per gli infermieri ma per i pazienti stessi, quindi se...
Per tutti.
Esattamente, per tutta la popolazione, quindi però non è così per noi magari adesso.
È quasi pazzesco pensare che fino a prima della pandemia si poteva entrare in ospedale in una camera in 10 persone senza mascherina, cioè cose da pazzi diremmo oggi. Quindi è inevitabile, ma è anche giusto che le cose siano cambiate proprio nel senso che oggi occorre assolutamente una maggior protezione per tutti,
ma proprio nel
personale
rispetto...
ospedaliero, pazienti e anche i visitatori stessi.
Ma proprio nel rispetto, certo, del paziente che si trova lì. Quindi questo anche ne approfitto per fare un po' un appello, quindi perché i nostri infermieri sono poi lì a letto il paziente ed è sempre difficile anche per noi infermieri dover insistere per chiedere ai visitatori di mettere la mascherina, perché non è il nostro lavoro, noi siamo lì per curare i pazienti,
però
non
bisogna,
per fare poliziotti.
Però quindi... bisogna, una misura necessaria. Tra di voi qualche libero pensatore che reputa che si può vivere in corsia senza mascherina c'è? O libera pensatrice?
Ma assolutamente, quelli ci sono dappertutto, però devo dire che tutti quelli che hanno vissuto la pandemia, cioè non si può dire che non c'è, noi lo vediamo tutti i giorni, il paziente ancora adesso col Covid, quindi... c'è, e quindi questo sicuramente ha portato un intento unico, e diciamo così, viviamo con la mascherina attualmente, lavoriamo ancora 8 ore e mezzo con la mascherina.
Anche negli studi medici, va ricordato, non solo voi, dappertutto.
Casa anziani,
chi si occupa di persone fragili lavora con le mascherine.
Esattamente, e questo non è da sottovalutare, perché sia fisicamente, perché cambia comunque respirare con la mascherina, questo lo sappiamo tutti, ma anche dal punto di vista dell'impatto relazionale. Un sorriso vale 1000 parole, quindi dobbiamo impegnarci più nello spiegare che adesso parlare col paziente per fargli passare quello che normalmente con un sorriso si passava molto.
Quindi
facilmente.
Si lavora di più con gli occhi, con la voce, col fatto di essere empatici e di far capire che però la mascherina, per chi lavora in una struttura, diciamo, di cura, case per anziani, studio medico, ospedale o clinica, la mascherina è necessaria, bisogna indossarla.
Esattamente.
Bisogna metterla. Allora, io ricordo che con noi c'è Annette Bigger, che è responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale, è con noi, si sta raccontando com'è cambiato il lavoro delle infermiere e degli infermieri. Ovviamente sono benvenuti, sono graditi anche i vostri messaggi, come sempre allo 076 321 11 13. È un mestiere importante, è una professione sulla quale poi dopo ci concentreremo per capire anche un po' come sta cambiando e soprattutto la filosofia che sta alla base delle cure infermieristiche. Nel frattempo ascoltiamoci un brano musicale. Annette Bigger è sempre con noi, nostra graditissima ospite, responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale, e abbiamo voluto invitarla proprio per fare il punto sulla professione delle infermiere e degli infermieri, per farci raccontare il passato fatto anche ai noi purtroppo di pandemia. Adesso direi di andare un po' sul presente e sul futuro proprio per dare visibilità, ed è giusto che lo si faccia sempre, alle infermiere e agli infermieri che svolgono un'attività importantissima per noi tutti, sono al nostro servizio ed è giusto che si sappia cosa fanno, quali sono le loro aspettative, quali sono anche le loro, diciamo così, attese riguardo ad una società che è in costante cambiamento. Allora, Annette Bigger, c'è un'unica filosofia, un'unica visione che sta alla base delle cure infermieristiche odierne. Quando parlo di unica visione, spesso l'opinione pubblica dice: ma sì, sono tutte persone che hanno una vocazione particolare. Io non credo che ci voglia una vocazione.
No, in effetti la vocazione non è, diciamo che chi ce l'ha?
Chi ce l'ha meglio, ma non è che poi tutti quelli che sono dei bravi infermieri hanno la vocazione.
No, anche perché abbiamo bisogno di veramente tanti infermieri, quindi diciamo così, le cure infermieristiche si direbbe oggi si basano più anche su delle basi scientifiche, su delle formazioni, su teoria, anche molta pratica, perché relazionarsi col paziente, conoscere il paziente richiede molta pratica, questo non si può imparare in teoria, ci sono sicuramente le basi teoriche, ma poi bisogna applicarlo, quindi questo è sicuramente una base essenziale. Quindi direi che soprattutto in questi anni che abbiamo vissuto con la pandemia ci siamo accorti ancora di più però che necessitiamo di una visione comune. Cioè adesso io parlo soprattutto per le OC, ci siamo accorti di come in questa fase adesso un po' di ripresa, mi permetto di dire, necessitiamo di coinvolgere i nostri infermieri per vedere dove vogliamo andare, perché comunque le cure infermieristiche sono in evoluzione,
cambiano
continuamente, quindi il nostro modo di lavorare dipende dal paziente, dipende dalla tecnologia, dipende dal contesto, dipende dalle strutture, dipende dall'organizzazione, quindi noi siamo sempre
dipende
pronti.
Dipende anche dalla pandemia, l'abbiamo raccontato prima, lì non c'era molto da decidere, ci è arrivata addosso.
Alla fine noi siamo abituati ad adattarci, però non vogliamo essere sempre quelli che devono solo reagire, ma vogliamo anche essere quelli che hanno una visione. Quindi adesso io parlo per le OC, stiamo facendo comunque stiamo pensando a un modello professionale infermieristico che vogliamo portare avanti proprio con gli infermieri, quindi non deve essere qualcosa calato dall'alto, ma vogliamo dove gli infermieri si riconoscano, e questo speriamo di riuscire a terminarlo in quest'anno nuovo, diciamo così, per poi poterlo avere insieme e poter lavorare nella stessa direzione.
Difatti voi insistete molto sul lavoro di squadra e il vostro slogan è insieme per curare meglio, giusto?
Esattamente.
Il fatto proprio del team. Però non c'è il rischio di mettere poi tutti e tutte sullo stesso piano e di non valorizzare le singole persone e le qualità professionali di ognuno o di ognuno di voi? Cioè il fatto che siamo squadra e siamo tutti uguali. E no, io dico sempre, non si è tutti uguali in un'azienda.
Esattamente, diciamo che come abbiamo detto prima siamo un'azienda molto complessa, mi permetto di dire, anche perché abbiamo tantissimi professionisti in questa azienda. Ma perché abbiamo così tanti professionisti, così tante specialità? Perché il paziente lo richiede, quindi noi chiaramente vogliamo poter offrire al paziente di quello che ha bisogno, quindi per poter far questo abbiamo veramente bisogno di tanti professionisti anche con diverse specialità. Quindi dobbiamo però ricordarci che tra le singole persone dobbiamo lavorare insieme, perché il paziente alla fine ha bisogno di un tutt'uno. Quindi il paziente deve essere visto da diversi punti, da diversi professionisti, ma questi professionisti devono lavorare insieme.
Sì, devono avere una linea comune.
Esattamente.
Denominatori comuni anche per rassicurare il paziente.
Esattamente, perché poi deve essere coordinato, questo paziente non deve dover correre da uno all'altro senza che ci sia un coordinamento di questi professionisti. Questa è diciamoci la verità, è un po' una sfida oggigiorno. Perché
certo, no, mi rendo conto, perché poi ognuno ha la sua personalità, il suo carattere, le sue competenze, le sue conoscenze. Senta, il vostro rapporto con i medici, come lo può spiegare? C'è un costante scambio di opinioni ed una condivisione su quanto è necessario fare? Come collaborate? È un po' finito il tempo, diciamo così, dello sguardo anche un po' paternalistico del medico sul paziente e anche sul personale infermieristico. Oggi si lavora in team con i pazienti e soprattutto con gli infermieri.
Grazie per questa bellissima introduzione, perché è proprio così. Lavoriamo insieme, nel senso che ognuno ha le proprie competenze che il paziente necessita.
Inevitabilmente, certo.
Inevitabilmente. Ognuno ha la sua formazione che lo porta ad avere queste competenze e quindi è importante riconoscersi queste competenze, quindi avere anche il rispetto reciproco, vuol dire che io conosco il medico, so il medico che competenze ha e in quest'ambito lo coinvolgo quando devo curare il paziente e lui fa lo stesso. Quindi è un lavorare insieme, riconoscersi e rispettarsi.
Orizzontale.
Assolutamente, cioè noi cerchiamo veramente di renderlo il più orizzontale possibile, dove ognuno svolge il proprio ruolo nella cura al paziente. Quindi è un team curante, ci piace esprimerlo così, è un team curante che si occupa del paziente, perché il paziente ha bisogno di tutte e due. Quindi
medico e infermiere.
Sarebbe bello, penso che dobbiamo lavorarci un pochettino nel conoscersi meglio, nel senso, perché anche nelle formazioni Gli infermieri hanno un dato percorso formativo, i medici un altro, e non ci si incontra tanto attualmente. E dopo cosa succede? Che queste due professioni devono poi imparare a conoscersi sul posto di lavoro. Sarebbe bello, penso che questo è qualcosa a cui dobbiamo ambire, di conoscersi già prima, durante la formazione, per capire cosa fa uno, cosa fa l'altro, perché si riesce a lavorare meglio insieme quando
ci si conosce meglio
quindi...
e si condivide di più. Ma difatti lei l'ha detto prima, due vocaboli che ho ritenuto e che ho annotato: fiducia e collaborazione. È importante anche col medico, per avere anche un rapporto di fiducia bisogna conoscersi meglio.
Assolutamente, perché poi ogni tanto le cose, si sa, vanno veloci, non si può star lì ore a discutere su adesso come si vuole procedere, quindi c'è bisogno di questa reciproca fiducia. Ma sì, sicuramente personale nella persona, ma anche professionale, quindi
certo. Il fidarsi
nel professionista,
il conoscere, ma anche il riconoscere le qualità altrui, le competenze altrui, le conoscenze altrui. L'infermiere e la tecnologia è un aiuto importante, la tecnologia Net Bigger. Non c'è il rischio di avere degli infermieri un po' meno capaci di assumersi delle responsabilità in prima persona perché tanto fa la macchina?
Allora, bisogna dire che la tecnologia deve essere di supporto, non è la tecnologia che ci sostituisce. Questo la vedo molto difficile, perché rimane questo rapporto umano che è essenziale. Quindi la tecnologia però ci può aiutare molto in quello che è il lavoro quotidiano, vuol dire anche nella sicurezza al paziente, ci può veramente sostenere molto, come per esempio fare dei controlli in più per essere sicuri, perché noi abbiamo un cervello che è umano, quando c'è tanto da fare siamo umani e può scappare qualche sbaglio, quindi anche se veramente cerchiamo di creare i sistemi in modo che questi sbagli ci scappino il meno possibile, però grazie a queste tecnologie sicuramente possiamo migliorare questa parte. Quindi perché non sfruttare la tecnologia proprio nell'aiutarci nella parte della, per esempio, della sicurezza al paziente, o anche nella velocità dei processi o nella comunicazione. Siamo così tanti professionisti, avere un sistema che ci fa comunicare in modo più semplice, più veloce, perché no, in modo da essere più efficaci poi nelle cure al paziente. Quindi questo è sempre l'essenziale, la cura deve aiutarci nel curare meglio il paziente,
però è sempre la persona che in primis deve esserci e deve intervenire.
Il rapporto umano non è, ecco, questo non è,
e deve far fronte.
Spero anche che questo non verrà meno in futuro.
Allora, arrivano molti messaggi allo 076 321 11 13 per Annette Bigger, responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale. Messaggi di complimenti, veramente ammirevole Annette, una forza e un sorriso che aiutano. Così ha scritto Tata Renata. Altri messaggi di elogi, di complimenti, poi anche qualche critica è inevitabile. Qualcuno scrive: ma gli infermieri e le infermiere sono poco attenti alla pulizia nelle camere. E allora le chiedo, perché è inevitabile insomma anche chiederle, quanto contano il carattere, il sapersi adattare, la capacità di ascolto attivo e il modo di porgersi nella vostra professione, perché sì, ci sono i pazienti, ma poi ci sono i familiari dei pazienti che spesso sono critici e soprattutto al giorno d'oggi non stanno indietro magari a mettere, diciamo così, in evidenza quello che non va.
Esattamente, allora diciamo così che fare l'infermiera oggi è veramente complesso, nel senso che richiede sicuramente empatia, ne abbiamo parlato prima, quindi potersi immettere nella situazione del paziente per poi poterlo curare anche al meglio, ma anche una sana distanza, quindi un rapporto professionale con il paziente, perché comunque siamo dei professionisti, quindi questo equilibrio tra empatia, quindi riuscire a sentire, diciamo così, quello che sente il paziente per riuscire anche a reagire, ma allo stesso tempo trattarlo come dei professionisti, richiede sicuramente una stabilità anche a livello psicofisico della persona stessa. Quindi io ho bisogno degli infermieri che lavorano al letto del paziente, che non si svegliano di malumore e poi arrivano in ospedale e mi curano il paziente di malumore, perché questo il paziente lo sente molto. Quando al mattino ci si sveglia come paziente in ospedale e arriva l'infermiere e che ha un atteggiamento scontroso, oppure che non mi chiede come sta, come ha dormito, come va oggi, ecco, se questo non è l'approccio, dopo essersi presentato chiaramente, se questo non è l'approccio, questo va a impattare la salute del paziente. Quindi questo, io so che richiedo molto ai nostri collaboratori, ma non sono io che lo richiedo, è la cura al paziente che lo richiede, quindi abbiamo bisogno dei professionisti sicuramente molto equilibrati anche a livello psicofisico e con delle conoscenze, quindi richiediamo molto. Questo
richiedete un equilibrio, che sia un equilibrio stabile.
Esattamente, e questo chiaramente
non è evidente sempre.
Non è evidente, perché sicuramente anche la vita privata qui, lo sappiamo, è inevitabile, gioca sempre anche un ruolo importante, quindi sappiamo che anche la vita da infermiere impatta la vita privata, perché lavorare a turni sicuramente non è lavorare come da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 5 di pomeriggio, quindi e tenere questo equilibrio come infermiere.
Ah no, certo, mi ecco, rendo conto.
È sicuramente una sfida.
Conto, anche perché poi le esigenze, le aspettative anche dei familiari, di chi frequenta gli ospedali, le cliniche, sono esigenze e aspettative molto diverse fra di loro, ognuno ha la sua opinione, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, ha il suo sguardo. Dovete essere, insomma, politicamente corretti. Qualcuno mi scrive, credo signor Bolzani, ma me la fanno sempre questa domanda. E io ho cambiato adesso, difatti, la faccio a chiunque la domanda che le ho fatto a lei. Allora, Pietro scrive: egregio signor Bolzani, farebbe la domanda a un uomo come riesce a conciliare il suo ruolo di padre con la sua professione? Siamo nell'era del corretto politicamente, del politicamente corretto. Buona giornata a tutti, Pietro. Allora, sì, da qualche anno a questa parte faccio la stessa domanda giusto, che ho fatto a Ned Bigger, anche a un uomo.
Giusto.
Riesce a conciliare il suo lavoro, la sua professione con la famiglia? Sì, perché giustamente so che comunque vengo rimproverato che questa domanda la faccio solamente alle donne. Bisogna essere politicamente corretti.
Sono pienamente d'accordo.
Noi e voi.
Assolutamente, assolutamente. Questo noi lo vediamo anche molto forte, perché noi vogliamo comunque incentivare le cure infermieristiche anche per gli uomini, cioè abbiamo tante donne, ma l'infermiere non deve essere solo donna, quindi questo ci tengo anche a sottolineare.
Anche l'uomo, lei ha appena detto che suo marito è bravissimo.
Sì, esattamente.
Ricopre.
Però non è infermiere.
Non è infermiere, però si occupa anche lui.
Lui lavora al 60% e mi sostiene a pieno, perché io lavorando al 100%, comunque una figlia di 2 anni.
Addirittura fa più lui.
Sì. Sì,
quindi
lui a casa
se dovesse essere mio ospite suo marito, gli chiederò: riesce a conciliare bene il tempo di lavoro?
Ecco, sarebbe interessante saperlo.
Con la famiglia? No, la faccio a tutti comunque, sì, la domanda, perché sì, giustamente so che si è sensibili su questo tema, giustamente, quindi bisogna essere politicamente corretti, e la domanda farla alle donne, ma agli uomini, ad entrambi i sessi. Allora, abbiamo già detto della mascherina che nasconde il viso, e questo è un problema. Abbiamo già detto dei pazienti. Il vostro è un mestiere importante e, come tutti i mestieri che sono importanti, ma come tutti i mestieri, è anche giusto che sia anche ricompensato adeguatamente. Allora, sappiamo che il salario è un tema che ricorre a scadenze molto regolari anche sul fronte politico, il salario delle infermiere e degli infermieri. Adesso non entriamo tanto nelle dinamiche, nell'attualità più recente. Le chiedo se siete soddisfatti tutti quanti della retribuzione salariale.
Allora, è una tematica difficile.
È una tematica difficile, però
momento,
come salario, sì, secondo lei il vostro salario è giusto e adeguato a quello che fate?
Allora, io penso che il salario è una parte molto importante delle condizioni di lavoro. Noi abbiamo bisogno delle condizioni di lavoro buone, perché prima di tutto, perché è un lavoro duro, come abbiamo detto, le aspettative sono veramente alte, quindi lavoriamo a turni, quindi penso e sono convinta che un salario adeguato sia veramente alla base anche delle nostre condizioni di lavoro, anche perché in futuro avremo bisogno di più infermieri, io ho bisogno di attirare infermieri, lo posso fare fino a un certo punto, ma poi lo stipendio sicuramente anche svolge un ruolo importante, dove devo dire che ultimamente mi sembra meno proprio il fatto di stipendio, ma più il tempo, perché mi accorgo anche nei nostri infermieri quanto è importante avere anche del tempo libero, del tempo per compensare questo carico di lavoro che negli ultimi anni, oso dire che magari è ancora aumentato, quindi avere
quante
tempo,
ore lavora di fila un infermiere?
Ma abbiamo le ore settimanali,
secondo i contratti
sì, sono 40 ore settimanali. Però devo dire che lavorando a turni, chiaramente poi
24 ore su 24.
Poi abbiamo sicuramente anche un po' il fatto delle sostituzioni, perché quando, certo, una persona si ammala, noi non possiamo dire e fa niente, tornerà domani, ma dobbiamo trovare una sostituzione, e lì la sostituzione attualmente deve essere ricercata nel team, quindi capita spesso che devo chiamare qualcuno per chiedere non potessi subentrare, e questo chiaramente poi fa aumentare le ore settimanali, quindi abbiamo molte ore da pagare anche in più. Quindi stiamo cercando però come OC di trovare delle soluzioni proprio per andare incontro a queste situazioni, quindi anche con una andare incontro sulla turnistica, quindi permettere magari ad alcuni infermieri di poter decidere un po' con che turni lavorare. Questo è questo il pool infermieristico che abbiamo portato proprio adesso ultimamente per andare incontro a queste dinamiche.
Ecco, però gli scenari sono quelli che mancano infermieri, mancano infermiere, ne mancheranno anche in futuro, devono sempre arrivare più frontalieri, è inevitabile, per cercare di coprire il fabbisogno di infermieri che operano nelle nostre cliniche e nei nostri ospedali. Spesso i carichi di lavoro possono anche spaventare i giovani, perché i turni sono pesanti, perché si tratta davvero di essere molto flessibili e molto elastici. Vi sono delle criticità e quindi, ecco, come sopperire alla mancanza di personale e soprattutto come guardate il futuro?
Sicuramente sappiamo che dobbiamo, ecco, penso che una base importante sulla quale dobbiamo lavorare sono anche le condizioni di lavoro, no? Perché sono quelle che rendono.
Tra l'altro lei è anche
lavoro.
Insegnante, formatrice.
Anche, cioè, da una parte sì, insegno anche alla SUPSI, quindi sicuramente una parte importante sono sicuramente le condizioni di lavoro che noi offriamo al nostro personale, quindi lì secondo me dobbiamo indubbiamente nei prossimi anni lavorarci, perché
anche a livello di immagine e di formazione.
Anche di devo dire che però la formazione stiamo già facendo un grande lavoro anche in Ticino, con, proprio in collaborazione anche con la SUPSI, ma anche con la scuola specializzata, proprio per cercare di permettere agli infermieri di vedere una crescita professionale. Quindi, perché un infermiere non entra e rimane infermiere, un infermiere ha diverse possibilità. Se io penso alle OC, c'è più la parte gestionale, quindi occuparsi della gestione di persone come il capo reparto, il capo settore, il capo infermiere. C'è invece più la parte della formazione, quindi occuparsi della formazione, oppure la parte più clinica, quindi specializzarsi. Quindi infermiere non è uguale a infermiere, infermiere è un punto di partenza e poi da lì c'è un percorso, e penso che lavorare su questi percorsi permette poi anche di legare di più questi infermieri e dire: guarda, non è che ti fermi lì, ma puoi evolvere.
Incuriosire anche di più chi si affaccia alla professione, ma ci sono abbastanza di giovani, diciamo così, in formazione attualmente, secondo lei?
Ma diciamo che questo penso che è un problema comune a tutte le professioni, perché ci stiamo accorgendo che i giovani, ecco, soprattutto in Ticino, cominciano a mancare, quindi per quello che riguarda il settore infermieristico abbiamo attualmente aumentato anche i numeri nella formazione alla SUPSI, quindi abbiamo 40 studenti in più che cominciano ogni anno, perché proprio abbiamo detto anche da parte del Cantone dobbiamo veramente
spingere
su questa professione. Però ci tengo a dire che non è solo il formare di più, perché se io formo di più e dopo 4 anni l'infermiere mi dice: io sono sfinito, non ce la faccio più, devo cambiare lavoro, siamo ai piedi della
scala. Infatti c'è anche un tasso di abbandono alto.
E c'è un tasso di abbandono molto alto.
Elevato.
Sì, si dice proprio entro i 36 anni un 40% lascia, e questo per noi è veramente deleterio, perché poi arrivano dei neoassunti, dei neodiplomati che devono introdurre, che non hanno l'esperienza, quindi sicuramente è un impegno importante. Quindi
bisogna fare di più, forse dovreste essere magari più presenti e visibili nel dibattito pubblico, nell'opinione pubblica, la vostra immagine acquista ulteriore valore, forza, importanza anche, proprio per attirare i giovani, perché poi magari c'è il rischio di prendere chi c'è e di abbassare anche la qualità dell'insegnamento e degli esami.
E in effetti noi, quello che ci tengo a dire è che noi non possiamo prendere chiunque o chi si fa vedere, perché se non abbiamo delle persone con dei sani principi, con un certo equilibrio, poi ne soffre il paziente. Quindi non voglio dover incorrere in questo, però per non dover incorrere in questo è vero che magari non siamo abituati a essere così visibili anche, ecco, alla società, o anche richiedere un certo appoggio anche da parte del cantone, a parte della politica, perché sicuramente quello che abbiamo bisogno è anche un investimento a livello salariale, anche per poter migliorare le condizioni di lavoro. Quindi, e lì non lo può fare il datore di lavoro, ma deve partire
dal sistema politico
che vede il problema, no?
Allora, lei sta parlando sicuramente a molti genitori, a molte famiglie, magari anche a qualche giovane che è all'ascolto, che non ha un lavoro, che non sa bene cosa fare. Allora, cosa dire a questi giovani? Cosa consiglierebbe a un giovane o una giovane che vuole magari intraprendere questa professione, ma non è così sicuro?
Allora, sicuramente di valutare quanto è l'attitudine anche di voler stare con le persone, quindi voler lavorare con i pazienti. Una volta che si è chiaro questo indirizzo, allora assolutamente
la motivazione, quindi
esattamente, però questa motivazione qui è essenziale, devo sottolinearlo. Cominciare con la formazione, assolutamente, e ci sono diversi tipi di formazione all'interno del Ticino. Questo ogni tanto non ci facilita tanto anche il percorso, perché se ci sono dei genitori che mi chiamano, mi dicono: ma se mio figlio vuole fare l'infermiere, cosa deve fare? E in effetti in Ticino penso che dobbiamo fare anche qui un lavoro per semplificare un pochettino i sistemi formativi. Però ci sono diverse opzioni e io ho bisogno di infermieri, quindi molto volentieri di entrare nella formazione, essere motivati, veramente.
A NetBigger ha bisogno di infermieri, sì. Ma
tutta la Svizzera,
tutta la Svizzera, tutto il mondo, tutta la struttura, diciamo così, ospedaliera e clinica della Svizzera italiana ha bisogno, necessita di infermieri. Velocemente, in chiusura, allora lei è una buona capa, sì.
Ma penso, spero, sì. Spero, do tutta me stessa e spero di sì, sì.
Spera sempre di esserlo, ecco. ma mi sembra proprio di sì, perché è comunque una donna, le ripeto, molto solare e molto aperta, quindi penso che per i suoi collaboratori e le sue collaboratrici sia comunque piacevole lavorare con lei. Un'ultimissima domanda: cosa avrebbe fatto nella vita NetBigger se non avesse scelto le cure infermieristiche? C'era un piano B o un piano C?
No. Nel senso che se io non dovessi più fare il lavoro che faccio adesso, andrei comunque a lavorare con i pazienti, quindi, e sinceramente non mi spaventa neanche la cosa, perché lo farei volentieri tornare a lavorare intanto col paziente, quindi so che di infermieri ne avremo bisogno, quindi so che il lavoro non mancherà, quindi non ho bisogno di un piano B.
Non c'è un piano B, non c'è un piano C.
No.
Non ha mai pensato di partire, di andare via, terzo mondo,
sì,
paesi poveri,
sì,
lavorare
sì.
Con
sì, ma questo penso
con
che
altri pazienti in altre realtà.
Vorrei proprio farlo ancora. Però adesso siamo in diverse fasi della vita e non ho mai avuto, mi sarebbe sempre piaciuto e penso che spero che riuscirò a farlo
ancora
prima o poi.
Sì. È ancora giovane. NetBigger, responsabile dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale, grazie mille per essere stata con noi oggi. Buon lavoro a lei e soprattutto anche buon lavoro a tutto il personale infermieristico che opera per noi nelle strutture ospedaliere, nelle cliniche, nelle case per anziani. Fate un lavoro davvero importante e lo abbiamo detto, c'è bisogno.
Grazie mille.
C'è bisogno di infermiere e di infermieri, quindi care e cari giovani,
fatevi
forza,
sentire.
Fatevi sentire, fatevi avanti. Noi ci ritroviamo tra poco a Controcorrente, si parlerà di campagna elettorale, dei moltissimi candidati che sono pronti e che scalpitano per ottenere un seggio in Gran Consiglio, in Consiglio di Stato, quindi a fra poco. Sono le 11:57, un brano musicale, io vado di sopra per Controcorrente.